Renoiz 2021.
In diretta da Parco Schuster a Roma per i 15 anni del festival dedicato a Renato Biagetti.
A cura di Gemini Network, Radio Sonar, l'Autoradio e Radio Città Aperta.
Mi dicono che dalla radio siamo a posto, per cui se vogliamo sederci, ci siamo tutti, possiamo iniziare. Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla terza giornata di Renoiz 2021, 15 anni dall'assassinio di Renato Biagetti, e siamo molto contenti in questo momento mattutino di avere uno spazio di riflessione, appunto come ce ne sono stati tanti in questi giorni e in questi pomeriggi, su tematiche chiave dell'anno che sta iniziando, l'anno ovviamente non solare ma di mobilitazioni, di movimento, e un po' sulle sfide che attraversiamo in questo momento. Un po' l'idea di avere un incontro come quello di oggi ci era venuto alla fine dell'estate scorsa, appunto in a una presentazione di una rivista che abbiamo fatto ad Acrobax, in cui ci eravamo confrontati fra più realtà ecologiste di Roma e non solo, alla luce di il contesto particolare che stiamo vivendo e le prospettive che avremo da qui ai prossimi mesi. Ci sembrava in questo contesto quindi ancora di più interessante avere un secondo momento di confronto, ora appunto che il settembre è arrivato e le mobilitazioni sono alle porte, anche molto più vicine di quanto di quanto ci immaginiamo, e uno spazio di confronto che sia appunto sia a livello di contenuti che poi anche a livello operativo e di attivazione, visto che in tante realtà ecologiste a Roma vogliamo fare qualcosa rispetto alla catastrofe climatica che stiamo vivendo, di cui quest'estate abbiamo visto per l'ennesima volta le prove evidenti, e quindi quanto più necessario, quanto mai urgente, riuscire a costruire spazi di rete, di confronto, di collaborazione, anche che vadano oltre la propria caratterizzazione, la propria bandiera, il proprio validissimo storia e percorso personale e collettivo, ma che un po' siano capaci di affrontare la portata e la complessità di quello che viviamo. Inutile appunto non ricordare, cioè impossibile non ricordare quello che è stata quest'estate, un'estate drammatica dal punto di vista degli incendi, che sono di sicuro per quanto appunto con una fortissima componente umana, anche strettamente collegati a una problematica ecologica molto ampia. Un'estate che ha visto dei fenomeni tragici in varie parti del mondo, dalle inondazioni in Cina alle ondate di calore in Canada che hanno provocato decine di morti, fino ai 48,5 gradi di Siracusa, insomma situazioni che abbiamo visto anche sotto i nostri occhi, bastava uscire dal raccordo, insomma ci si accorgeva abbondantemente di quanto la catastrofe climatica era in corso e quanto appunto sia urgente agire e fare qualcosa. Al tempo stesso, altrettanto è sempre più ineluttabile la posizione del governo attuale, di un governo che ha in modo estremamente spudorato, mi viene da dire, ha voluto raccontarsi come un governo che avrebbe portato a una transizione ecologica, e invece ci troviamo davanti a un piano nazionale di ripresa e resilienza completamente in linea con quello che è il desiderio e gli interessi del capitale sul nostro territorio, e soprattutto nessuna misura realmente sistemica di contrasto a quella che è la situazione dell'emergenza climatica, e quindi nessuna misura che sia realmente e in maniera significativa di contrasto alla produzione di gas climalteranti. Sappiamo che le scadenze sono molto brevi, come ci raccontano non soltanto appunto singoli scienziati, ma appunto addirittura l'IPCC, cioè l'organo importante delle Nazioni Unite che ha questo compito. C'è stato proprio durante questo agosto l'ennesimo allarmante report dell'IPCC riguardante la crisi climatica, riguardante quanto veloce stiamo andando verso l'aumento delle temperature nel pianeta. E appunto abbiamo contemporaneamente qui a pochi passi da qua al Ministero della cosiddetta transizione ecologica una persona che riesce anche a con un'arroganza e una spocchia non notevoli a parlare di ambientalismo radical chic e di nucleare e di finte soluzioni, fino anche all'ultima decisione di permettere quasi anche con una notevole arroganza di classe alle auto, alle Lamborghini, alle Ferrari, alle auto da corsa, appunto, di ritardare la conversione verso l'elettrico oltre il 2035, in quanto auto che vanno tutelate ovviamente per la classe economica a cui appartengo, di cui fanno parte, di cui sono in qualche maniera simbolo. Quindi abbiamo qui a pochi passi da noi appunto un ministro che esprime tutto il contrario di quello che vorremmo noi e di cui questo pianeta ha bisogno, e d'altro canto invece c'è quanto mai necessità e importanza di momenti di mobilitazione e di momenti di aggregazione rispetto al tema ecologico. Momenti che in quest'estate ci sono anche stati in modo significativo. Il G20 Ambiente di Napoli è stato un momento importante, di tanto di confronto nel forum il primo giorno, quanto poi in una mobilitazione che in un giovedì assolato di luglio a Napoli ha portato migliaia di persone in piazza, e momenti che ci aspettano a brevissimo anche in Italia. Non elenco tutti adesso perché appunto penso sia più interessante allargare le voci e sentire appunto più persone, più che cosa pensano della fase in cui stiamo vivendo e delle prospettive di mobilitazione nelle prossime settimane. Però appunto la pre-COP di Milano è qua vicino, la COP di Glasgow pure, e ricordiamolo pure il G20 a Roma, in cui si incontreranno le stesse persone che poi andranno a Glasgow due giorni prima della nostra città per tre giorni appunto all'Eur. E in tutto questo contesto appunto abbiamo pensato a questa chiacchiera non tanto come o non necessariamente appunto come la costruzione del calendario di mobilitazione, quanto dell'autunno, quanto un momento di confronto che pensiamo sia necessario, un momento di allargamento e la possibilità appunto di rafforzare un po' gli strumenti di rete che abbiamo, la possibilità di connessione che abbiamo tra di noi, perché Roma sarà comunque una città chiave all'interno di questo spazio di mobilitazione, e perché è importante riuscire a rafforzare anche la dimensione reticolare che si può determinare rispetto al contrasto appunto all'emergenza climatica e il contrasto alle politiche che questo governo sta continuando a portare avanti. Abbiamo così invitato Fridays for Future e Common, Forum Italiano dei Movimenti dell'Acqua e Extinction Rebellion a raccontarsi e raccontarci un po' in modo collettivo orizzontale. Ripeto, la chiacchiera è molto aperta, non abbiamo pensato un'eccessiva strutturazione se non un po' in confronto collettivo, una serie di pensieri da mettere in comune e da permetterci poi di rafforzare e accrescere anche nelle settimane future. E per poi sarebbe bello, importante anche lasciarci con qualche appuntamento concreto, un qualche momento successivo a questo di confronto anche operativo, perché l'urgenza di costruire mobilitazione e attivazione è forte, i tempi stringono e la voglia e il bisogno di farlo c'è, e vogliamo metterla in comune nello spazio di oggi. Mi fermo qui, forse ho fatto un'introduzione anche troppo lunga, e lascio la parola a Simona del Forum Italiano Movimenti per l'Acqua.
ordine random. Allora, grazie Rick, grazie a voi che siete qua. E, allora, quando appunto abbiamo ragionato un po' su questa, su questo momento di confronto, ci siamo detti che volevamo riprendere un po' il tema dell'acqua, sia perché questo è un anno speciale, perché sono 10 anni dalla vittoria referendaria del 2011 contro la privatizzazione dell'acqua, e sia perché, adesso non so se sono io che sono particolarmente profilata da Google e da tutti gli altri software, però il tema dell'acqua sta prendendo diciamo accenti e caratteristiche sempre più allarmanti. Io lo vedo ricorrere in una marea di articoli di argomenti diversi, da quelli che trattano di agricoltura a quelli che trattano di salute, a quelli che trattano le questioni ambientali, e purtroppo da qualche mese anche le questioni finanziarie. Quindi, visto che alcuni temi che riguardano l'acqua, la sua gestione e la sua finanziarizzazione non sono proprio appassionanti, e ci piaceva un po' fare un approfondimento di a che punto siamo, perché il discorso è un po' cambiato rispetto a 10 anni fa, quando molti di noi si sono impegnati nella battaglia referendaria, e sicuramente la spinta propulsiva di quel movimento, appunto essendo un confronto franco, questo è anche giusto dircelo, non è la spinta propulsiva di 10 anni fa, quando chiunque, quasi chiunque a Roma, in tutta Italia, aveva in tasca un volantino e andava a distribuire un volantino sull'acqua per invitare le persone a votare, e quindi quel tema ha, diciamo, abbiamo possibilità di, come abbiamo fatto 10 anni fa, di vincere, cioè di fermare il processo di finanziarizzazione dell'acqua, e in alcuni territori italiani, perché no, anche di avanzare tornando indietro da processi di privatizzazione. Se però questo è un tema che assumiamo nelle nostre iniziative, nelle nostre assemblee, nelle nostre manifestazioni, senza pensare che qualcun altro lo faccia per noi. E questa cosa la voglio dire perché è proprio la caratteristica del Movimento per l'Acqua. Quel movimento ha vinto perché non c'era nessuno che lo rappresentasse, nessuno che si identificasse con quel movimento. È stata una battaglia tematica in cui qualcuno magari ha approfondito di più i temi, e quel tema era di tutte e tutti. Questa cosa può ricapitare se il tema dell'acqua attraversa lo sciopero per il clima del 24, se sarà la COP, se sarà il G20. Ciò non significa che il tema c'è se ci sono io, se ci sono altre 2 o 3 persone. Questa cosa ci tengo a sottolinearla perché, appunto, torno a dire, durante l'estate capita di leggere e ci siamo resi conto che ci sarebbe davvero bisogno di quella spinta che c'è stata 10 anni fa. 3 cose brevissime per un po' per dire a che punto siamo. E penso che la novità più grossa, più significativa e più connessa con le questioni climatiche e ambientali di cui parliamo è proprio la quotazione dell'acqua in borsa sulla borsa di Chicago, avvenuta a dicembre del 2020. E se ne parla giustamente, sia gli oppositori che i fautori ne parlano come il crollo dell'ultimo tabù, perché c'era stata una certa diciamo remora a rendere l'acqua un prodotto speculativo finanziario. Questa remora è caduta, e è caduta perché la finanza molto spesso vede molto più lontano della politica, e già da anni Blairy, che è un spregiudicato speculatore della finanza, che sta dietro a grossi gruppi finanziari americani, che è il protagonista del film La Grande Scommessa, non so se l'avete visto, e quel film si conclude proprio con questa suggestione. E dopo la bolla immobiliare, dopo quella grossa speculazione, il futuro è l'oro blu. Questo futuro ci si è messo qualche anno a costruirlo, e a dicembre si è creato questo prodotto finanziario legato a un indice che già esisteva, che dà un valore all'acqua sulla base della disponibilità della domanda e dell'offerta di acqua in California, perché è stato costruito là questo indice. Cosa vuol dire questo? Banalmente vuol dire che questo prodotto speculativo funziona come una scommessa sull'acqua, ossia io adesso compro il diritto di usare dell'acqua tra 2 mesi, lo compro a un certo prezzo, se tra 2 mesi quel prezzo sarà salito e io me lo rivendo e ci speculo sopra. E questo significa che di questi contratti, che sono giustificati con la scusa di dare agli agricoltori della California un prezzo fisso per l'acqua, ossia loro sanno che tra 2 mesi avranno bisogno di acqua per innaffiare le loro coltivazioni e sanno già a che prezzo la compreranno, questa è la giustificazione. In realtà non è così, perché in questo tipo di prodotti solo il 2% arriva a scadenza, cioè io effettivamente compro il prodotto che avevo deciso di comprare 2 anni fa, perché non è quello lo scopo è vedere che la quotazione sale, rivendermelo e specularci sopra. Questo significa che un effetto che si sta producendo, che già alcuni concessionari di diritti idrici in California non stanno più usando il loro diritto idrico per prelevare l'acqua e innaffiare i propri campi, ma lo stanno usando semplicemente come merce di scambio e per alimentare la quotazione, e molti di questi diritti di concessione idrica non sono più in mano a compagnie agricole, ma sono in mano a compagnie finanziarie, a finanziarie. Questa roba sta succedendo lì, senza dubbio, è una situazione anche particolare, non a caso in California, che è una delle zone del mondo con una maggiore domanda idrica per il tipo di attività principalmente agricole che ci sono, e con una minore disponibilità e con una disponibilità molto volatile, proprio la situazione perfetta per creare quelle fluttuazioni che fanno fare grossi affari in finanza. Cosa è successo quando questo tabù è crollato? C'è stata una presa di parola immediata del relatore speciale per il diritto all'acqua alle Nazioni Unite, Pedro Arrojo, una persona che viene dai Movimenti per l'Acqua, una persona super in gamba, che ovviamente ha subito condannato questa scelta, ma lo ha fatto in modo molto intelligente, senza nascondersi dietro a un dito, come spesso fanno molte organizzazioni quando c'è la giornata mondiale dell'acqua, come se il problema fosse sempre dall'altra parte del mondo, ma lo ha fatto collegandola a un tema che invece è molto vicino a noi, che è la gestione dell'acqua in Italia. Cioè il modello multi-utility, ossia le società come Acea, anche questa a pochi passi da qui, che gestiscono il servizio idrico, come ha detto lui, sono una forma di privatizzazione, di finanziarizzazione sottile e intelligente. Ed è proprio così, perché Acea non investe nei future sull'acqua, ma è quotata in borsa anch'essa, e le scelte che Acea fa nella gestione del servizio idrico nella nostra città sono dettate più dagli azionisti che dal fatto di dover garantire un servizio. Su questo ci sono mille esempi che conoscete, a partire dai distacchi idrici e le perdite che arrivano a un 40%. L'ultima genialata, e su questo veramente noi cittadini di Roma c'è bisogno che una svegliata ce la diamo, l'ultima genialata è il potabilizzatore dell'acqua del Tevere. Già ne è stato fatto uno piccolino e già l'acqua potabilizzata viene immessa nelle condutture. Sono stanziati i fondi per un secondo potabilizzatore molto più grande, quindi a quel punto la scusa che un tecnico ha detto durante una riunione, sì ma l'acqua del Tevere è così poca potabilizzata che poi si taglia come la cocaina, si taglia con il resto dell'acqua di fonte, e adesso se inizia a diventare non più 500 litri al secondo ma 2000 litri al secondo, diciamo che si taglia un po' peggio, ecco. E su questo, cioè, io penso veramente che sia qualcosa che gridi vendetta, non perché l'acqua dei fiumi non possa essere potabilizzata, avviene in un sacco di città, ma perché a Roma abbiamo acqua di sorgente, una delle poche città al mondo alimentata quasi interamente da acqua di sorgente, della quale ne buttiamo il 40%, mettendo in sofferenza tutti gli ecosistemi del Lazio, dove noi preleviamo l'acqua per dare da bere a Roma. Questo 40% va via perché riparare le perdite è troppo impegnativo, troppo costoso, agli azionisti non piace perché è un investimento troppo a lungo termine, mentre il potabilizzatore in un paio d'anni si fa, si prendono i fondi magari del PNRR, perché è un'opera strategica e si potabilizza l'acqua del Tevere mentre l'acqua di sorgente va via. Questa è una roba che grida vendetta. Io vorrei che la rabbia che sento io ogni volta che ne parlo fosse una rabbia condivisa. E una delle cose che magari si potrebbe pensare, quando e se il cantiere del potabilizzatore partirà, perché no, inventarci qualcosa sul luogo. E concludo con appunto sulla suggestione di Pedro Arrojo, che ha parlato delle multi utility come un processo di finanziarizzazione molto vicino a noi, e sul quadro che il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa prova a costruire sull'acqua. Non ne parla molto di acqua, ma quando ne parla lo fa grazie anche alla nostra vittoria di 10 anni fa. Non si può più dire che la privatizzazione conviene, ma si può dire che serve la gestione industriale ed efficiente. Queste sono le parole del PNRR. Quando poi però ci si affaccia nelle riunioni o nei dibattiti guidati da quei soggetti che il PNRR l'hanno scritto, si capisce che dietro alla parola efficienza e gestione industriale c'è la parola misto pubblico-privato, multi-utility, c'è ACEA, c'è il modello ACEA, che si vuole espandere al Sud Italia. Il Sud Italia adesso è il terreno di conquista, perché ci sono ancora un sacco di gestioni comunali, pubbliche, inefficienti sicuramente, come inefficiente è ACEA, che perde il 40% di acqua sulla sua rete. E per questo la nostra parola d'ordine è sempre stato che il pubblico fosse una gestione pubblica fosse necessaria ma non sufficiente. Necessaria perché una volta che la gestione è in mano al privato, non solo noi cittadini ma nemmeno i sindaci riescono più a capirci niente, e quindi è un bene primario che però passa nelle mani di qualcuno che sfugge completamente al controllo pubblico e al controllo delle comunità locali. E sul PNRR il forum ha fatto delle proposte, ha indicato quali sono i punti più pericolosi sui quali opporsi. E al PNRR saranno legati poi dei progetti, lo sappiamo, l'abbiamo visto che è sviluppato così. E per quello che riguarda il Sud Italia, una rete si sta rimettendo insieme per contrastare i progetti che appunto andranno a influire sulla gestione dell'acqua nel Sud Italia. Insomma, ci si sta provando con tutte le forze. E questo è un po' il quadro generale. Se poi mi viene in mente qualcosa dopo mi riaggancio durante il dibattito, però davvero l'invito è a sentirla nelle vene questa questione, perché c'è, perché sarà sempre più emergenziale, e perché se abbiamo vinto una volta possiamo vincere di nuovo. Basta.
Mescoliamo, andiamo con qualcun altro e poi torniamo qui. Sì, tu sei contento. Fridays for Future, che ci raccontate?
Vabbè, ma avvicino. Avvicino.
Siedi.
Vabbè.
Eccomi. In piedi sono Valerio. Buonasera. Ciao.
Aspetta la mascherina. Sono Emanuele, per chi non mi avesse mai visto, di Fridays for Future Roma. Allora, che vi racconto? Banalmente, visto che è domani, ve la lancio subito: domani facciamo l'assemblea pubblica per la costruzione della piazza, del corteo su Roma per il Global Strike del 24. La facciamo a Colle Oppio dalle 17. E, ovviamente quello è un momento. Sarà uno dei primi momenti, non sarà l'unico, però, in cui si definiscono alcune cose operative, in cui si inizia a pensare al percorso, si fa un attimo analisi dei contenuti. Poi ovviamente noi abbiamo sempre cercato di riportare alcune delle questioni centrali della città.
Mi dicono che devo igienizzare.
Vabbè, dato. Dicevo, alcuni contenuti li abbiamo sempre cercati di portare. Quello sull'acqua, per esempio, l'abbiamo portato varie volte. Poi sicuramente quello sull'acqua, lo dico visto che abbiamo cominciato da quello, saremo più facilitati a portarlo, perché proprio a settembre uscirà un nostro contributo dentro un'antologia di un libro di La Terza che si chiama, non lo so, ha cambiato varie volte il titolo. Comunque all'inizio c'era l'invenzione del futuro, poi è diventato storia del futuro. Praticamente ci sono tutti gli storici e la gente che scrive di solito per la terza, più noi che stiamo un po' in chiusura, che parlano un po' di momenti topici, invenzioni, eccetera. Noi abbiamo scelto di parlare di beni comuni e partiamo dal libro, quello della Ostrom, anche magari in certe parti in maniera un po' più critica, e poi la seconda parte in realtà è tutta sull'acqua, e quindi, visto che esce quello, potremmo magari organizzare anche qualche evento con chi ci vuole stare, perché è carino. E, in generale, la narrazione, quindi quella che diceva Simona, quella del pubblico che non basta, ma che deve essere la fase di transizione su cui far atterrare un certo numero di fondi per poi fare una distribuzione legata al territorio, eccetera, eccetera, è stata molto abbracciata al movimento, e non era così all'inizio, forse si vedeva all'inizio che era spontaneo così, e quindi c'era meno contenuto politico, e quella penso che sia in generale un'idea, una prospettiva di gestione generale dell'energia, no, eccetera, eccetera, di tutte le risorse fondamentali, appunto i beni comuni, che cercheremo di proporre e portare nelle piazze, e penso che sia un po' comune ormai a tutti i movimenti sociali, veramente dal basso. Allora, rispetto al 24 in sé, adesso in tutta Italia, almeno nelle città maggiori, si sta cercando di riattivarsi, e per il momento quella è la data su cui ci stiamo focalizzando tutti, ovviamente, perché se non riusciamo a ritornare nella piazza abbastanza forti, poi anche negli altri appuntamenti non ce la faremo. E ovviamente, visto che poi subito dopo ci sarà il primo e il 2 ottobre la Pre-COP, questo avverrà, diciamo, nelle maggiori città a parte Milano. A Milano si sceglierà, hanno scelto, diciamo, di fare una cosa più piccola, perché poi in realtà cercheremo di andare tutti là. E poi perché sicuramente, anche rispetto alle mobilitazioni per chi c'è di quest'estate sui vari G20 e varie cosette si sono fatte, che alla fine non superavano mai le 2.000-3.000 persone quando andava bene, la sfida per Milano, ma anche insomma per le grandi città subito a settembre, è fare i numeri maggiori, perché altrimenti sarà subito venduto come la fine di tutti praticamente degli ultimi movimenti ecologisti, e continueranno col PNRR, insomma. Abbiamo sottolineato molte volte come questa COP sia quella fondamentale, perché, per chi non lo sapesse, no, è quella che chiude, no, il ciclo quinquennale in cui si prendono gli obiettivi più importanti, e anche perché abbiamo visto che nel G20 che c'è stato a Napoli, come poi c'è anche confermato Sharma, che è il presidente della COP, no? Per quanto non conti niente, ma volevamo sentirlo proprio faccia a faccia, lui ci ha detto: vabbè, noi non faremo praticamente niente dal punto di vista finanziario che vada in controtendenza rispetto a quello che c'è stato fino adesso, l'estensione dei mercati dei crediti del carbonio sarà ancora più forte, sarà, no, agricoltura e trasporti, quello è sicuro abbastanza. Forse l'unica cosa che concederemo un po' ai paesi del sud del mondo sarà la cosa che spingeremo i singoli paesi occidentali a incrementare la quota che dovrebbe coprire quei 100 miliardi che in teoria devono essere annuali, ma poi nessuno l'ha mai fatto, che dovrebbero contribuire allo sviluppo autonomo, ma non è mai autonomo, dei paesi che loro chiamano del terzo mondo. E quindi quella sarà l'unica questione che è già stata trattata al G20 e che sarà un po' trattata alla COP, ed è ovviamente troppo poco. Infatti, qui vabbè, faccio una breve la narrazione internazionale verso il 24, il G20, la COP è sempre quella verso i MAPA, questo l'abbiamo detto anche nelle varie serate, quindi verso Most Affected People and Areas, ed è proprio quindi volta verso i paesi del sud del mondo. Ce l'hanno chiesto in tante colle internazionali gli attivisti e le attiviste che stanno in quelle nazioni, che stanno a morire, gli indigeni adesso in Amazzonia, e quindi a livello internazionale si è scelto, si è detto che tutto doveva essere volto verso l'obiettivo di dare realmente parola a quelle comunità, a quei gruppi all'interno dei grandi momenti internazionali. Questo ovviamente sul piano nazionale alcuni ha spaventato, perché si è detto ma poi in Italia non ti capisce nessuno, in Italia non gli frega nessuno degli indigeni. E questo è anche vero, perché purtroppo è così, però ovviamente l'ottica MAPA è importante perché è declinabile, questo cerchiamo di farlo capire sempre, perché ovviamente ogni paese ha i suoi MAPA, quindi a Civitavecchia sono dei MAPA, a Taranto sono dei MAPA, in Valsusa sono dei MAPA e così via. E quindi ogni gruppo locale cerca di portare queste battaglie. Tutte le cose che uno, e che magari a noi anche sfuggono, perché purtroppo siamo pieni di problemi, stanno sul territorio, dovrebbero essere portate, e così quindi la narrazione sui MAPA potrebbe avere più forza. Poi insomma dal 10 noi cominceremo sicuramente una parte importante di campagna social che ci prenderà un sacco di tempo, purtroppo dobbiamo stare pure dietro a quelle logiche brutte là, cioè non possiamo sfuggire, e anche proprio il tempo che dobbiamo dedicare a quella parte di comunicazione per avere lo spontaneismo alla fine è grandissimo. E però, facendo la scelta di dedicare una parte di narrazione a qualcosa che possa essere pop, noi cerchiamo sempre di mettere poi al suo interno, di incamerare qualcosa che poi possa essere veramente contenuto politico e che la gente che raccogli, no, col contenuto pop poi possa leggere ovviamente quelle cose lì. Comunque queste cose poi sulla specifica su Roma ovviamente ne discuteremo domani. Riguardo in generale al G20, visto che non l'avevo trattato, quella è la data un po' lontana. Abbiamo provato a interfacciarci con i vari, anche durante tutta l'estate, gruppi che hanno seguito Venezia o Napoli eccetera. Sono in generale, francamente, sono stati tutti abbastanza deboli. Sono tutti frammentati, un po' come è stato per l'anniversario del genere, ognuno fa quello che gli pare, nessuno si vuole mettere veramente d'accordo, un po' come quando si è cercato di fare dei punti comuni sul piano nazionale di ripresa e resilienza, la critica era veramente molto sparsa, cioè noi abbiamo ripreso molto quella del forum anche, però l'hanno fatto in pochissimi realmente, e quindi alla fine è uscita una critica blandissima. La maggior parte della stampa mainstream e quindi dell'opinione pubblica pensa che comunque noi stiamo comunque a fare qualcosa, qualcosa è meglio di niente, questo è il governo dei competenti e quindi stiamo messi malissimo. Quindi come dire, verso il G20 ci penseremo realmente, ma perché non ci abbiamo le forze, solo dopo che ci saranno stati questi due grandi eventi molto ravvicinati e potremo mettere quei contenuti, insomma, metterci sopra. Riguardo poi eventuali momenti ulteriori, sempre per il problema che ci saranno un sacco magari di eventi in mezzo in cui uno cerca di lanciare quelli più grossi, nella parte di settembre io non li farei, li penserei da ottobre, però insomma questa è così un'indicazione di massima. Questo è l'aggiornamento.
Rebecca.
Ciao a tutti, io, per chi non mi conosce, sono Viola di Extinction Rebellion e vabbè, terrò qualche appunto perché così non mi dimentico niente. Comunque, allora, diciamo che come Extinction... Ok, sì, così in effetti si sente molto meglio. Allora, diciamo che sì, anche noi appunto stiamo lavorando sui prossimi appuntamenti, sia quelli che ha menzionato Emanuele prima, per esempio la Pre-Cop di Milano è uno dei prossimi appuntamenti. Ah, certo. E nella nostra agenda. E comunque, non so, insomma, se tutti qua conosciamo come funziona il movimento di XR, magari dico due parole su quali sono le nostre modalità, le nostre richieste. Comunque, insomma, di base noi appunto siamo un movimento politico e sociale che si occupa della crisi climatica e, diciamo, la interpreta come la conseguenza di questa società tossica del sistema capitalista e della società patriarcale e sfruttatrice, e quindi anche appunto in un'ottica intersezionale e sistemica. e utilizziamo la disobbedienza civile non violenta per ribellarci all'inazione dei governi di fronte alla crisi climatica. E quindi, appunto, dicevo, no, uno delle, cioè, dei prossimi appuntamenti, dei nostri prossimi appuntamenti sarà appunto la pre-COP di Milano, che, come appunto ha detto Emanuele prima, è l'ennesimo incontro, diciamo, dopo 30 anni di incontri internazionali dell'ONU sul clima, in cui praticamente solo due sono stati in qualche modo utili, ed erano la COP 3, quella dei protocolli di Kyoto, e poi la COP 21, quella dei famosi accordi di Parigi, che comunque non sono sufficienti e non sono neanche stati, cioè non sono vincolanti soprattutto, e non sono stati messi in pratica come dovrebbero. E dunque, diciamo che in linea con, cioè, l'approccio proprio sistemico, le nostre, cioè, richieste per Milano saranno non convincere i grandi della COP ad ascoltarci, perché, cioè, nel senso, realisticamente questo è difficile che succeda, anche perché poi sono comunque persone che porteranno avanti le istanze di un'elite governativa, ma piuttosto smascherare quanto, diciamo, sia falsa tutta questa logica degli incontri di elitari, in cui non viene ascoltata la cittadinanza, non vengono, cioè non sono realmente democratici, perché non c'è un reale coinvolgimento cittadino, soprattutto non vengono neanche ascoltate le persone che appunto vengono impattate di più dai cambiamenti climatici e dalla crisi climatica. E poi soprattutto abbassare le emissioni e azzerarle, cioè, per quanto piano piano si stia iniziando ad andare in questa direzione, ovviamente non con i tempi che ci sarebbe bisogno, ma molto molto lentamente, purtroppo non è abbastanza, cioè non è abbastanza per salvarci, perché se noi abbassiamo le emissioni, cioè il cambiamento climatico comunque è la causa, è la conseguenza del malessere di moltissime persone, non è la causa, e quindi serve, cioè possiamo comunque continuare a, anche senza emissioni, a sfruttare le persone, a perseguire ingiustizie e mantenere le disuguaglianze. Infatti uno degli slogan più comuni dei movimenti ambientalisti è: non esiste giustizia climatica senza giustizia sociale. E poi soprattutto abbiamo visto, no, come i governi gestiscono le crisi, o meglio non le, cioè, le gestiscono male, per esempio con il Covid, che comunque le dinamiche di disuguaglianza sono state, cioè non sono state, cioè sono state ingigantite, nel senso che comunque cioè le persone più fragili, che avevano bisogno di più tutela da parte dello Stato e dei governi, sono state quelle più lasciate indietro, e sia in uno stesso paese, ma anche per quanto riguarda le dinamiche internazionali. Penso per esempio ai vaccini e ai paesi meno ricchi che hanno avuto meno vaccini, e quindi appunto le disuguaglianze vengono proprio ingigantite da questa crisi, e soprattutto non si stanno pensando soluzioni veramente efficaci per abbatterle. E quindi, diciamo, sono proprio stati i movimenti e l'attivismo ad aver posto una toppa, diciamo, sulle carenze dello Stato, e sia appunto durante il Covid con le iniziative di mutuo aiuto e di, per esempio, la spesa sospesa e cose del genere, ma anche durante il contesto della crisi climatica, appunto sono proprio i cittadini che stanno avendo molta più responsabilità, molta più lungimiranza dei governi, e sono di fatto loro, noi di fatto, che ci stiamo occupando di risolvere questa situazione o di cercare di fare qualcosa, perché i governi appunto, cioè questo sistema si regge appunto su un settore finanziario che è volto totalmente a creare profitto, totalmente a mettere i soldi davanti al benessere delle persone, e investendo nei combustibili fossili e continuando appunto a peggiorare la crisi climatica, e su un sistema democratico che di fatto non coinvolge la cittadinanza e, diciamo, prende le decisioni in ambienti chiusi ed elitari, oltre a appunto un settore dei media che è al servizio degli interessi di pochi privilegiati e non racconta come dovrebbe la crisi climatica né le disuguaglianze sociali. E dunque, in questo contesto, cioè, sicuramente la collaborazione tra movimenti che appunto si occupano di tematiche ambientali ma anche sociali e in un'ottica intersezionale è fondamentale per avere più forza, per portare varie visioni anche all'interno delle soluzioni alla crisi climatica e anche per esempio la solidarietà internazionale o comunque nazionale. Penso anche alla Pre-COP di Milano in cui convergeranno persone provenienti da tutta Italia e anche da movimenti europei. Ed è appunto molto molto importante che, essendo un meeting comunque globale, che ci sia un interesse globale riguardo a questo. E, per il G20 poi anche noi stiamo, cioè, vogliamo fare qualcosa, ci stiamo un attimo organizzando, stiamo capendo anche con quali forze e sappiamo che ci saranno, diciamo, delle persone che arriveranno anche dall'estero per dare supporto, però comunque avendo anche Milano a cui pensare adesso, cioè, ci stiamo più occupando della pre-COP, però comunque i lavori per il G20 stanno andando avanti e sicuramente ci sarà bisogno di collaborare, siamo molto vogliosi e vogliose di fare cose insieme anche ad altri movimenti e attivisti e attiviste.
Grazie mille. E Filippo di Recommon, non la chiusura, ma appunto la chiusura del primo giro per poi confrontarci in modo più allargato.
Allora, che devo fare? Ah, devo spruzzare.
Respirato col naso.
Grazie. Grazie dell'invito. Io non rappresento nessun movimento, cioè Recommon è un collettivo molto piccolo, quindi ovviamente non abbiamo questa grande agenda e questa grande forza per partecipare a tutto in tutti i posti. Probabilmente continueremo il lavoro che abbiamo fatto fino a luglio di analisi del PNRR per capire sia il PNRR sia gli altri piani che stanno spuntando come funghi da tutte le parti e quanto sono condizionati dall'agenda in realtà delle grosse aziende italiane, spesso a controllo italiano, e che sono aziende soprattutto fossili. A vario titolo, quindi sicuramente continueremo su questo lavoro e probabilmente crediamo che sia il momento anche di aggiungere un po' di carne al fuoco su alcuni dibattiti che spesso nella stampa mainstream vengono sfiorati, che può essere sia la risignificazione della transizione energetica, sia il tentativo che stanno facendo le grandi aziende di in qualche modo occupare lo spazio politico delle comunità energetiche e sia anche un nodo che è molto importante da sfatare, che è quello del fabbisogno elettrico, del fabbisogno energetico nazionale, sul quale purtroppo la maggior parte delle organizzazioni pubbliche o private, buoni o cattivi a seconda dei gusti, ha fatto un lavoro non proprio preciso negli ultimi anni, quindi sembra che per portare avanti sto paese servano un quantitativo di terawatt che dovremmo fare col solare su Marte e poi trasmettere in teleconferenza, non so. Però probabilmente queste stime sono un po' troppo al rialzo rispetto agli effettivi fabbisogni, ma soprattutto non toccano un problema che secondo noi è molto importante e, come diceva anche la ragazza prima, cioè il fatto che... Viola, ciao Viola. piacere. È domenica mattina, perdona. Che nessuno può partecipare a questi processi decisionali, nessuno può decidere che transizione fare, nessuno può decidere che energia utilizzare, come pianificazione nazionale, ovviamente. Poi se uno si costruisce una comunità energetica, ben venga, però è un processo sul quale bisogna che tutti noi e tutte noi ci investiamo tanto, perché forse è una delle poche chiavi di volta che ci abbiamo su questo tipo di transizione che guarda solamente all'energia. Poi volevo dare un altro piccolo contributo, forse che apre un po' alla seconda parte. Siamo in una fase in cui questa transizione, se vogliamo che sia trasformativa, deve mettere insieme le esigenze legate ai cambiamenti climatici, alle esigenze che si sviluppano nei territori legati al lavoro, a tutto quell'orizzonte di socialità che progressivamente scompare, e quindi secondo me, forse secondo noi, anche a nome di tutto il collettivo, bisogna anche riuscire ad aprire una riflessione collettiva che va nei territori e che ridà forza alla gente per riorganizzarsi, per organizzare il proprio lavoro, per costruire il proprio lavoro. È una transizione energetica e sociale giusta, avrebbe anche tanti spiragli per costruire posti di lavoro, però crediamo in questa fase, con le ricerche che abbiamo fatto fino adesso, che la presenza all'interno delle istituzioni ormai perenne e continua degli interessi delle multinazionali fossili non permetta che questi posti di lavoro e questa transizione giusta possano avvenire in questa fase, delegando a loro questo compito. Quindi forse uno spunto può essere quello lì di ricominciare a immaginarci un futuro che parte anche dalle nostre vite e che poi ha dei benefici sulla transizione giusta, o sulla diminuzione dell'impatto delle fossili, o su un altro tema che in Italia è una specie di tabù e non riguarda neanche la Chiesa, quindi è un po' strano, che è quello delle bonifiche che darebbero tantissimi posti di lavoro e che forse restituirebbero una parte del paese a se stesso e alla gente, mentre gran parte di questo paese è rottamabile in quanto super contaminato e spesso, come diceva Simona prima, si punta di più alla soluzione rapida che piace agli investitori o che piace a chi va a votare, piuttosto che fare dei progetti di medio-lungo termine. Quindi molto spesso nelle aree dove noi, per esempio, abbiamo le centrali a carbone che devono chiudere, la soluzione non è la bonifica ma è il tombamento per costruire un elettrolizzatore, così l'amministratore delegato della società X o Y si può fare un selfie dicendo che fanno l'idrogeno verde senza aver bonificato quel territorio. Tutto questo è un orizzonte che va cambiato, e va cambiato facendo pressione.
Grazie Pippo. C'era già qualcuno che si era segnato per intervenire? E invito a interventi brevi, proprio per poi riuscire a riprendere in mano le file e fare a delle conclusioni per tutti. No, aspetta che devo igienizzare, qualcuno mi aiuti in sta cosa, se no me la faccio far tutto.
Buongiorno a tutti e a tutti. Io non sono legato a nessuna organizzazione, per cui mi interessa però seguire, approfondire, conoscere, studiare i fenomeni che si sono sviluppati in questi due anni e mezzo. La prima cosa che mi viene da persona normale è che il vostro linguaggio le persone normali non lo recepiscono. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti, perché anche noi, io per primo, a volte siamo abituati a usare parole che sono di moda. La gente normale comune non ascolta. La gente comune non segue, non, quindi dobbiamo imparare a parlare semplice, quindi non con frasi fatte. Ecco. L'altra cosa che invece interessa più, questa era una sottolineatura che mi sento di fare, perché se non vi capisco io, pensate voi se la gente normale vi possa capire. Detto questo, noi, cioè al di là di tutti i discorsi che facciamo, mi domando, l'altro ieri alla riunione da Lambrosetti, Cingolani ha fatto una sparata grossa. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Aspettare ancora? Ci ha proposto il nucleare. Il nucleare pulito, che non esiste, che vogliamo fare? Gliela facciamo passare così? E questo è il primo punto, un punto interrogativo molto, molto forte. Se non sfruttiamo un'occasione di questo tipo, uno scivolone di questo tipo o una sottovalutazione di questo tipo da parte di Cingolani, io non so quando dovremo intervenire. Anche perché stiamo ragionando ormai a cose fatte. Il processo di ristrutturazione è avviato. Piaccia o no, io credo che siamo sconfitti, perché Draghi in questo senso ha fatto tabula rasa di qualunque tipo di possibilità di innovazione. Draghi si è presentato come, non si sa bene, un democratico di destra. No, Draghi è un conservatore, illuminato, bravo, che però pure lui fa degli errori. Da questo punto di vista, noi non siamo riusciti a scalfire minimamente un processo che era avviato. Basta che vi leggiate il rapporto della G30 di dicembre 2020, presentato da Draghi, coordinato da Draghi. Il G30 è un forum di provenienza statunitense, Rockefeller, banchieri e tutta la crema della finanza. E in quel rapporto c'era già, come dire, il percorso che sta percorrendo Draghi. Se voi vi leggete questo rapporto, come dire, le cose stanno andando come ha deciso lui, tenendo presente che Draghi non lavora da solo. Draghi è una stretta, come dire, rapporto anche con l'Unione, per cui l'Italia diventa un terreno di scontro, di verifica politica di certe scelte che verranno fatte a livello internazionale. Ma questo è, e noi siamo arrivati, già siamo in ritardo, perché alcune riforme Draghi già l'ha fatte, già in qualche modo ha precostituito un processo che va, come dire, che va in una certa direzione. La riforma della giustizia, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza, come dire, sono scusate, delle piccole grandi riforme che in qualche modo rimettono tutto in discussione a favore di una condizione che si è dimostrata non in grado di tutelare le persone, perché il Covid è questo, cioè è una esplosione a livello planetario in cui gli dice: tu non sei in condizioni, sistema di sviluppo così come è andato avanti finora, a garantire, a tutelare le persone, e, però noi anche qui arriviamo in ritardo. Lui certe cose già l'ha fatte, i provvedimenti già l'ha definiti, nessuno lo ostacola, nessuno lo ostacola. Il buco nero di Draghi ormai, come dire, va avanti quasi per, in modo autonomo. E vi chiedo un attimo proprio di attenzione, non caricate troppo, come dire, certe scadenze, facendole, come dire, trasformandole in chissà che cosa. Questo è un lavoro non fatto di spallate. E ci capiamo quando diciamo spallate. Questo è un lavoro che, se noi vogliamo riprendere le fila di un discorso, è lungo, è faticoso, significa recuperare il rapporto con le persone, andare nei territori, aprire le contraddizioni che il progetto, che il piano, come dire, evidenzia, perché il piano, così come è stato, come dire, presentato, poi deve essere tradotto a livello locale. E allora il punto dei livelli locali diventa il punto nevralgico su cui aprire le contraddizioni. La spallata non serve. Caricare, come dire, certe scadenze non serve. Come dire, prendiamo insegnamento dalle, come dire, esperienze passate, perché poi dopo continuiamo a leccarci le ferite. Passata, ecco. Io mi fermo qua, scusate.
Emilio? Rinnovo l'avvito alla brevità dei contributi.
Come chi mi conosce sa che normalmente io sono terribilmente breve, anche troppo. Tant'è che qualcuno ci rimane pure male, ma come, mi aspettavo che dicevi due parole di più. Non avrete questa soddisfazione. Però alcune cose vanno dette, secondo me, a prescindere che sono d'accordo con tutto quello che è stata l'analisi sui dati, sui progetti, sulle... guarda, fischia però, potrei...
vai da lì, avevo lasciato il posto.
La cassa.
Ho capito, sempre la colpa di qualcun altro. Va bene. Va meglio adesso?
Sì.
Allora, stavo dicendo, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto e con tutte le analisi che sono state fatte, e sulla base di questo uno si chiede, poi si guarda intorno e dice: ma come mai siamo sempre noi e così pochi? Ci abbiamo ragione, sappiamo dire le cose giuste, sappiamo fare i conti giusti, più o meno, chi è bravo in matematica, e però siamo sempre sti quattro gatti. Allora c'è qualcosa che non funziona, e questo qualcosa che non funziona mi fa ritornare, visto che ho una certa età, alla fine degli anni 60, quando sulla spinta di un movimento reale di massa è iniziata una fase che poi noi abbiamo anche criticato ingiustamente, ma che poi va riconosciuta, come la fase in cui in Italia sono avvenute più riforme di quelle che mai. È venuta la riforma della giustizia, per carità, quella no, ma la riforma della sanità, la riforma della scuola, in parte e sotto la spinta dei movimenti, è venuta la legge sull'aborto, è venuta la legge sul divorzio, e queste leggi sono state poi successivamente sostenute anche da alcuni referendum, anche se poi su questa cosa invece vorrei dire un paio di dare fare un paio di considerazioni sgradevoli, cioè la legge che abrogava il nucleare in Italia, che nasce da più di un decennio, il primo referendum abrogativo, da più di un decennio di mobilitazioni. I compagni che sono più grandi si ricorderanno i campi a cosa, qui vicino a Montalto di Castro e cose del genere. Ma questa legge, questo referendum vince, secondo me, perché c'è la tragedia di Chernobyl. Il referendum sull'acqua di cui oggi stiamo parlando, che vince con una percentuale molto importante di maggioranza, vince perché c'è stata la tragedia di Chernobyl. Non a caso all'epoca il governo in carica, che era un governo di Berlusconi, cercò di scompattarlo dagli altri referendum, proprio questo sul referendum sul nucleare, perché avrebbe fatto da traido agli altri referendum che venivano considerati di poca importanza. Ora, per semplificare e per concludere anche molto rapidamente, voglio dire, finché non siamo in grado di ricreare un movimento che sia capace di riaffrontare in globo i problemi della salute, tutte le riforme per cui abbiamo lottato e che ci siamo anche guadagnati col sudore dalla fronte e del portafoglio, perché ogni volta era uno sciopero e ogni sciopero costava, tutte queste cose se le stanno rimangiando in nome della modernità, in nome di tutte quelle seghe che sono capacissimi di fare. Allora ragioniamo come soprattutto rilanciare il movimento, un movimento di massa, quello che diceva il compagno che ha parlato prima, mi trovo perfettamente d'accordo. Se non c'è quello, noi continueremo a parlarci addosso e, scusate, non è umanamente accettabile. Grazie.
Grazie. C'era Mali, se non sbaglio. E solo due cose per poi provare a portare il dibattito verso anche a dei punti comuni finali. Credo che non stiamo così lontani nelle posizioni, nel senso che è proprio l'unione tra il cogliere gli spazi che vengono determinati da incontri internazionali, quali quelli che abbiamo detto ci saranno a breve in Italia, e il radicamento nelle lotte locali, quello che riesce a permettere ai movimenti di crescere, perché non possono essere movimenti che parlano solo dei massimi sistemi e costruiscono controvertici, ma uniscono quello appunto a un radicamento a lotte concrete e simboliche, no simboliche, concrete e materiali appunto che vengono agiti nei territori. Per cui forse all'interno di un autunno che vede una serie di mobilitazioni e di una serie dettate anche da agende esterne che inevitabilmente ti obbligano a relazionarti e a produrre pensiero e critica, come trovare l'abbinamento tra questo e la materialità delle lotte concrete nei territori, credo che sia un po' una chiave che possiamo lasciarci appunto nell'ottica di immaginare assieme spazi che possono soprattutto costruire conflitto, che poi è la cosa più necessaria e più urgente rispetto al territorio in cui viviamo e rispetto all'emergenza che stiamo attraversando. E lascio la parola a Mari.
Due parole, non c'è il virus. Allora, ciao a tutte, tutti e tutto, io sono Mari, sono dell'Assemblea Corpi e Terra di Nonna di Meno ed anche di un altro spazio che è Libere Soggettività Trans, sempre di Nonna di Meno, visto appunto che sono una persona trans e non binaria. Volevo portare un contributo che nasce dall'esperienza che abbiamo fatto nel mese di luglio, qui appunto come assemblea, e portare questo contributo al dibattito. Abbiamo organizzato per il secondo anno, perché l'anno scorso non è stato possibile vista la situazione in cui ci trovavamo, la nostra campeggia ecotransfemminista multispecie. Quest'anno l'abbiamo organizzata in un luogo che si chiama Agripunk. La prima campeggia è stata 3 anni fa, l'avevamo organizzata invece nei territori delle mafie in Calabria, cioè nei territori rubati alle mafie e nei territori soprattutto dell'accoglienza, delle migrazioni, e invece quest'anno appunto abbiamo scelto di farlo ad Agripunk. Perché abbiamo scelto di farlo ad Agripunk? Perché Agripunk è un rifugio di animali resistenti, quindi animali che sono scappati fisicamente ai mattatoi piuttosto che a situazioni di incarceramento e di tortura anche molto, molto violente. Ognuno di questi animali ha una storia, e l'abbiamo fatto perché in questo momento questo luogo sta rischiando, cioè dal 17 novembre rischia di essere sottoposto a sfratto se non riesce a portare una proposta appunto di acquisto. Era un allevamento di tacchini, un allevamento di Amadori, che diceva fosse un allevamento 10+, cioè uno in cui non si usano chimiche, non si usano torture, non si usa OGM eccetera. Ovviamente la situazione che è stata trovata è stata assolutamente contraria, c'erano fino a 40.000 individui lì all'interno della struttura. È stata poi occupata, uno spazio occupato che funziona dal 2015 come rifugio. Abbiamo quindi deciso di testimoniare la nostra presenza e il nostro lavoro, anche perché pensiamo che ci sia un grande assente all'interno del nostro dibattito, dei nostri dibattiti. Noi facciamo parte anche della rete ecosistemica che si è costituita a Roma e che vede un po' tutte appunto le persone e i movimenti che hanno parlato qui oggi, che è sostanzialmente la questione animale ed anche la questione della visione antropocentrica. Non voglio usare parole difficili da comprendere, ma il discorso sostanziale è che viviamo in questo mondo come potenti, come persone che opprimono altri individui, altri animali, e in questa potenza, cioè nell'essere in questo pianeta non come abitanti di questo pianeta, in una situazione quindi di relazione equilibrata con tutti gli altri individui che ci vivono, quello che si è definito, autodefinito nella sua narrazione, l'Homo sapiens, ha deciso che era di un gradino superiore di specie rispetto a tutte le altre, poteva fare degli altri corpi e quindi degli animali non umani quello che voleva: utilizzarli, sfruttarli, mangiarli, ucciderli, torturarli, incarcerarli. Ed è per questo che pensiamo che questo tema, il tema della questione animale, che sappiamo perfettamente importante anche rispetto a quello che ha determinato la pandemia, il discorso del salto di specie eccetera, il discorso delle produzioni alimentari, il discorso delle nostre alimentazioni, il discorso delle riconversioni dagli allevamenti alle produzioni agricole, è estremamente importante, e che questo deve essere assolutamente parte del nostro dibattito, del nostro lavoro, del nostro confronto, in un'ottica assolutamente intersezionale. E assumere questa logica intersezionale è estremamente importante. Abbiamo fatto quindi una settimana di lavoro insieme all'interno di questa campeggia, con moltissimi incontri, è stata molto partecipata, ci sono state quotidianamente 30-40 persone che arrivavano da luoghi diversi dell'Italia, anche dall'estero, e abbiamo fatto poi una giornata aperta legata alla gira zapatista. Come sapete, si è costituita una commissione di genere a livello europeo, e questa commissione di genere ha lavorato insieme alla SAD, che è una delle zone da difendere della Francia, dove da 40 anni stanno lottando contro la costruzione di un aeroporto, battaglia vinta con estrema fatica, lotta, repressione e anche distruzioni, perché le case che erano state costruite lì sono state completamente distrutte, c'è stata una repressione fortissima anche con mezzi militari, con armi pesanti eccetera. E quindi siamo andati lì per due giornate che sono state due giornate separate, incontri di donne, persone trans, non binarie, queer, intersex, asessuali eccetera, ed è stato estremamente interessante. E lì abbiamo portato appunto le conclusioni della nostra giornata aperta ad AgriPunk, che sono poi in questo documento che potete trovare anche sul nostro sito, che si chiama Seminaria, un po' la conclusione di questo lavoro è quello striscione che vedete fucsia, dove c'è scritto siamo tutti animali, ognuno con la propria diversità, e un po' lo slogan finale che abbiamo portato alla SAD. Alla SAD abbiamo organizzato un workshop che è stato estremamente partecipato, anche ovviamente da persone persone che provenivano da molte altre parti d'Europa. È stato veramente molto interessante, anche queste conclusioni le abbiamo pubblicate, e comunque appunto i punti centrali sono questi: superiamo il discorso dell'antropocene, assumiamo il discorso del terricidio. Noi l'abbiamo già fatto il 22 maggio rispondendo ad una chiamata del movimento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, del movimento delle 36 nazionalità indigene dell'Argentina. Ho finito, volevo dire questa cosa. Abbiamo assunto con una passeggiata che abbiamo fatto contro il terricidio qui a Roma, assumiamo il terricidio nei nostri luoghi, perché è proprio il discorso di superare il discorso della solidarietà ai movimenti indigeni. Non è un discorso di solidarietà, è un discorso di lotta comune. Stiamo lottando contro il capitale, contro il patriarcato. È un lavoro comune che dobbiamo fare, lo facciamo nei nostri territori, perché è da qui che partono le multinazionali che vanno a fare quelle cose, ed è qui che dobbiamo assumerci la responsabilità di fermarli. Dobbiamo assumerci noi la responsabilità di fermarli nei nostri territori e non esprimere la solidarietà rispetto a loro che continuano a morire, ad essere uccisi, a recuperare le loro terre e a lavorare per noi per avere un mondo migliore.
Grazie. Vuoi parlare? No, c'è la signora che... Allora,
qua.
Sì, sì.
Qui è vicino, sì, a te. Aspetta che c'ho... Tutto a posto. Ci sono arrivata? Bene, grazie. Bene, grazie. Io volevo cominciare con un grazie enorme, ma proprio enorme, vi giuro, sarà che uscito dall'ospedale, quindi sento bisogno di respirare aria pura, e l'ho respirata qui ieri importante pure è stato, quindi un grazie enorme, perché sarà che io ed Emilio stiamo facendo uno sforzo incredibile per riportare nei piccoli spezzetti nostri, dove si ragiona di tutto, forse di troppo, molto privilegiato, e invece dobbiamo puntare in alto, molto in alto, secondo me proprio in altissimo. Questo è il momento, Cristo d'un Dio, cioè volevo dire, è proprio importante. Mi è scappato, sono emozionata, vi chiedo scusa, e quindi, no, perdonate, no, vabbè, non lo volevo fare. Comunque è il momento questo, e quindi questi momenti sono proprio vitali, perché noi ci diciamo spesso, ci scriviamo spesso, tutti insieme dobbiamo andare, poi però, perdonatemi, non si cerca mai dov'è quel piccolo pezzo insieme a quell'altro piccolo pezzo che si riesca a fare veramente un insieme. Quindi da dove deve uscire questo insieme? Da noi, Santa Pace. Quindi ritengo importantissimi questi momenti che ci caricano del fatto che siamo forti del fatto che le persone comuni, come si dice comunemente, come hai detto anche tu, di fatto queste cose le sanno. Voglio dire, c'è una cultura che è oltre i politici che ci sfruttano, che ci guidano, che vorrebbero guidarci. Quindi sicuramente c'è una capacità che è superiore a quella che poi viene dimostrata a chi va presso a Salvini, eccetera. Siamo tanti di più gli altri che invece no, ce l'hanno questa coscienza, capace quindi di crescere ancora, e noi dobbiamo sfruttarla questa storia assolutamente, perché dobbiamo girare da pagina, cominciare a scriverne un'altra. Giustissimo, ieri mi è piaciuto, quando ho sentito accarezzare tutti i miei temi centrali, quali l'aborto, che noi abbiamo vinto quella battaglia favolosa e siamo sempre là, che ancora ce la difendiamo, perché no, vorrebbero ogni minuto togliercela. E poi prima ancora, che a me mi accarezza proprio il cuore, Basaglia, signori miei, Basaglia, quanto lo invoco tutti i giorni a dire torna con noi, ti prego, che è andato pure via adesso Gino Strada, ti prego, no? E tutte persone che l'hanno quasi schifate fino a qua, no? Diciamocelo, Gino l'hanno trattato così, moglie da Nobel, peccato che è morto, vabbè, pazienza. Quindi voglio dire, ci prendiamo noi in mano tutto quello che loro ci hanno lasciato, che, signori miei, qualcosa di straordinario, ma gli scienziati del mondo. Quindi dico che noi abbiamo l'obbligo, e dico proprio l'obbligo, e dico proprio a tutti quegli spazietti che si interrogano sempre sulle formiche anche. Io sono d'accordo, io vi giuro, le prendo e le porto fuori in giardino, la formica che mi passa, non l'acciacco. perché sono figli di Dio, non lo so, ma sono figli anche miei e li porto in giardino. Però santa pace, non possiamo stare appresso alle formiche e non girare la pagina adesso, nel momento adesso di bussare e dire: ma noi ci avete chiamato? No, noi vogliamo stare a corte anche noi, vogliamo stare lì in quel pranzo di gala, noi vogliamo stare in quel pranzo di gala, perché noi 50 anni fa, ricordate bene, siete giovani, ma 50 anni fa queste stesse cose, vi giuro ragazzi, no? E dico appunto 50 anni fa dicevamo queste stesse identiche cose. A me a 14 anni, quindi 50 anni fa, anche di più, quando sono arrivata al liceo, le prime cose mi hanno messo in mano i compagni più grandi: leggi questo, si diceva appunto che le guerre non erano di religione, erano del petrolio, l'oro nero. E scrivono pure, però poi dopo, che sarebbe venuto per l'oro blu, e cioè dell'acqua, e poi le migranze, tutto ciò era stato scritto, tutto ciò si sapeva. Quindi dico, non dico che noi dobbiamo dire, noi l'avevamo già detto, pazienza, ci sta male, non è carino, però santa pace pretendere del fatto che noi si stia lì a pranzo di gale e invitati da loro, e non che dobbiamo solo sfondare una porta, ma ci devono invitare proprio, ci devono invitare, siamo quelli che ne hanno parlato, ebbene, voglio dire, come fate voi studiando e approfondendo, e quindi lo meritiamo. Grazie ancora però per tutto quello che state facendo, bravi.
Allora, la nostra igienizzazione quotidiana. No, io sarò veramente brevissimo, però mi faceva piacere dire due cose, proprio perché comunque sono stati tre giorni lunghi, oggi andiamo un pochino a conclusione, speriamo, insomma, la cogniamo molto, alla fine la stanchezza si incomincia a sentire, però era interessante, secondo me è interessante, provare a unire un pochino i puntini, perché noi quello che abbiamo provato a scrivere e a ragionare dall'inizio, cioè da qualche mese fa, su Renoiz era esattamente questo, cioè nel senso ogni piccolo incontro che c'è stato ha raccontato un pezzo di conflitto sociale, di battaglia che si oppone, di costruzione di alternativa o semplicemente di progettazione di alternativa, sicuramente anche di pratiche, di lingua, no? Di come usare le parole, di come alcune che appunto erano più o meno per addetti ai lavori fino a qualche anno fa, invece sono diventate di utilizzo comune in diversi ambiti, penso alla parola intersezionalità che chiaramente è partito dall'ambito femminista, ma che poi chiaramente è stata utilizzata perché ha un senso profondo ed è forse quella che meglio ci aiuta anche a definire questa tre giorni, cioè la capacità di contaminarsi, di accogliere, di ascoltare e poi di parlare. Questo diciamo che è un meccanismo che diamo per scontato, ma invece sappiamo bene anche nei nostri consessi piccoli, medi, grandi, che non sempre accade. E allora anche qui la faccio breve, perché io ho ascoltato, abbiamo provato a riportare queste parole, a dargli un senso nella comunicazione verso l'esterno, e probabilmente non è qui il meglio che riusciremo a dare. Il meglio che riusciremo a dare è un po' come diceva all'inizio Riccardo, cioè nel senso, poi ci saranno delle ci sarà l'agenda, le mobilitazioni, la capacità sarà proprio quello di uscire da questi tre giorni magari con le idee un pochino più chiare, di avere in testa come una mobilitazione richiami l'altra. È vero, ha ragione, spesso anche ieri a Genova è uscito il tema del no, avevamo ragione, è stato un leitmotiv che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Rispetto al ventennale, già 20 anni fa avevamo ragione, probabilmente avevamo ragione 50 anni fa, probabilmente 100 anni fa, no? E via dicendo, perché il tema è proprio questo, che la battaglia è una battaglia sul sistema, e è una battaglia contro il sistema. E giustamente ieri all'incontro sul genere si diceva, è difficile che le regole che governano questo sistema possano aiutarci a trasformarlo. Ne è un esempio perfetto Cingolani, che è esattamente l'incarnazione di questa roba qua, cioè sta utilizzando concetti e parole per fare l'esatto opposto di quello che servirebbe. Allora, io questa cosa l'ho detta, poi è uscita anche all'incontro Agrobax. Questa roba qui è talmente simbolica che farsela sfuggire nelle prossime settimane sarebbe proprio un errore clamoroso. Ricordiamocelo, secondo me, ma dico ricordiamocelo perché uso il plurale appositamente, perché probabilmente ha senso continuare a lavorare insieme, no? A rompere meccanismi di separazione e agire insieme invece su alcuni simboli che possiamo andare a intercettare, allargare e a costruire intersezione anche generazionale, no? Le battute in questa tre giorni fortunatamente si sono sprecate tra vecchi, medi, grandi, piccoli, perché fortunatamente ci sono state tutte le età in questi tre giorni, e questa è una necessaria contingenza che si deve realizzare, perché se non c'è una capacità di mobilitazione generale con una visione ampia di lettura non solo di quello che accade ma di quello che vorremmo che accada, è difficile. Noi l'abbiamo scritto davvero mezzitto, che le battaglie ecologiche sono fortemente legate a quelle sociali, perché esattamente come i compagni di Dax scrivevano qualche anno fa, antifascismo è anticapitalismo, ma anche la battaglia per l'ambiente è battaglia anticapitalista, perché il tema è proprio questo, dobbiamo cambiare sistema. E nel nostro piccolo proviamo a raccontarlo, e sono contento di provare a uscire dalle noise con questa consapevolezza.
Io sono un attivista Fridays, però sono anche del direttivo provinciale dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e già con un'assemblea prima del Covid noi decidemmo di cercare di creare una correlazione, perché comunque l'ANPI, dice, mai c'entrano i partigiani, la guerra è finita. A parte che la guerra non è finita, a nostro giudizio, e l'ANPI di fatto difende la Costituzione, e la Costituzione difende l'uguaglianza e il diritto alla salute e tante cose che abbiamo detto oggi, non voglio nemmeno ripeterle, però dico soltanto queste due parole, che sono: la giustizia climatica non può prescindere dalla giustizia sociale. L'ANPI parte dalla giustizia sociale e comincia a prendere coscienza che la giustizia climatica è un pezzo della giustizia sociale, fondamentale, un pezzo importante, un pezzo essenziale, ma è un pezzo. Allora, il 27 luglio, vengo dalla comunicazione, è nato il coordinamento ambiente dell'ANPI provinciale di Roma. Il 7 luglio è stata una giornata un po' pesante, perché chiaramente eravamo già quasi in vacanza, ma abbiamo voluto lanciare lo stesso la cosa, e abbiamo fatto bene, perché poi l'estate ha dimostrato che ci abbiamo avuto, come dire, tanta ragione a spingere nonostante il Covid finalmente a costituirsi. Faccio solo un esempio: dei 12 sezioni del Castelli hanno ora fatto una battaglia rispetto ad Albano, alle problematiche d'Albano, e un compagno ha avuto un foglio di via, e le 12 sezioni del Castelli si sono unite per difendere questo compagno. Al coordinamento ambiente hanno partecipato circa la metà delle sezioni dell'ANPI provinciale di Roma. Ora, va bene che l'ANPI provinciale di Roma è considerato il più estremista provincia dell'ANPI di tutta Italia, e questo mi fa veramente piacere, perché sono d'accordo sulla logica della lotta. Di fatto non è una lotta sull'ambientale, ma è una lotta contro il capitale, perché il capitale, come dice Naomi Klein, è assolutamente incompatibile con un modello di vita e con la difesa dell'ambiente, perché è basato sul consumo infinito delle risorse ambientali e delle risorse umane di tutti noi, è chiaramente incompatibile con un modello di vita che preserva il pianeta, che preserva le specie, che preserva gli animali, che preserva noi animali umani pure. Detto ciò, quello che voglio dirvi è questo: io vorrei cominciare a creare una rete fra il nostro coordinamento e tutte le realtà che qui oggi sono presenti, e chiedendo anche un po' d'aiuto a diffondere conoscenze, incontrarsi, fare eventi, non soltanto in piazza, ma possibilmente anche di confronto e di studio comune. con i compagni dell'AMPI. Ho ritrovato e ho finito con questo: la comunicazione è veramente grave, perché io ho ritrovato un compagno di Colleferro con cui abbiamo fatto delle cose sull'inceneritore, che non sapevo essere iscritto a AMPI, e me lo sono ritrovato nel coordinamento con grandissimo piacere e grandissimo possibilità di continuare a lavorare insieme. Ecco, l'AMPI ha circa 5.000 iscritti sulla provincia di Roma. Roma è provincia, e sono persone che sono molto sensibili, moltissime. Secondo me è un luogo dove noi dobbiamo lavorare, e pensiamo anche a altri luoghi dove si possa lavorare su queste tematiche. Quindi io chiederò di avere aiuto sull'acqua, chiederò di avere aiuto sulle informazioni che vengono dal Common, chiederò a Greenpeace, chiederò ovviamente Fridays, perché ne faccio parte, mi vanto di farne parte, diciamo così, e a XR ovviamente, a tutti, per riuscire a stringere di più queste reti e cominciare ad allargarle il più possibile anche a queste nuove realtà. Grazie.
C'è un due persone, lui tieni.
Grazie. Allora, microfono vicino, mi si sente? Bene, allora, sono Silvio, vivo in realtà da tanti anni ormai fuori Roma, quindi socializzo qualche riflessione, qualche commento, anche se non è parte di un percorso più grande, almeno cittadino. Però ecco, sono considerazioni che mi sono venute, alcune quasi tutte in realtà ascoltando gli altri interventi che si sono succeduti oggi. E pane quotidiano, mi misuro tutti i giorni, quindi riflessioni, pure perplessità, pure a costo di essere antipatico, perché secondo me serve pure mettere le pulce nelle orecchie antipatiche, a costo di dire, cioè io che avevo sbagliato, E non lo so, anche per immagini, c'era il pranzo di gala, che è uno degli ultimi interventi, e quindi domanda, dice, ma vogliamo partecipare a quel pranzo di gala anche se siamo gli ingredienti del cibo che si mangia? Perché vedo, cioè, ho paura che in una serie è vero che diciamo, mettiamoci insieme, al di là delle, valorizzando la storia e i percorsi, ma mettendo insieme anche le diversità. Però secondo me ci sono delle cose che, soprattutto dopo quei 50 anni, c'è da in cui si dicono tante cose da dare, di rendere concreti tutti i discorsi che ci diciamo, perché affrontare pure il capitalismo oggi che vuol dire. E perplessità, ad esempio, sul non so, diceva Viola del COP3, COP21, io non sono sicuro che ci sia qualcosa di buono e che non sia semplicemente stato fatto bene quello che era detto, ma lo trovo sbagliato in partenza, cioè Kyoto, a Parigi, distrazioni di massa, diversivi per far finta di fare qualcosa e distrarci, perché cambiamento climatico, emissioni, parliamo di cingolani e di come va pungolato, ma ho paura e me lo aspettavo da anni, in realtà, anche insomma, ce l'aspettavamo alcuni da anni, che venisse fuori qualcuno che in nome della sostenibilità e dell'affrontare questo se ne uscisse nuovo col nucleare. Perché magari troppo ci siamo lasciati distrarre dalla questione solamente delle emissioni, mentre il problema oggi ecologico e sociale non sono soltanto le emissioni, e quello, altrimenti ti viene il nucleare che è la soluzione delle emissioni. E quindi il monito è, oppure diciamo che le COP, i G20 non sono abbastanza democratici, non sono abbastanza inclusivi, non lo so, mi piacerebbe parlare un po' di più del fatto che non sono disegnati, sono strutturalmente fatti per non esserlo, e quindi andare a capire, andare a dire partecipiamo, andare a dire, mentre invece li alimentiamo, punto interrogativo, li alimentiamo tutti i giorni con dell'altro e quindi poi andiamo a cercare di frenarli. E quindi benissimo, in realtà sono delle ottime occasioni per prendere, per vedere, mettersi a sistema, fare reti internazionali, anche per capire di che si parla. Però poi a fossilizzarsi solamente sull'agenda dettata da qualcun altro, ho paura che ci distrae. COP, G20, PNR, sono cose che se abbiamo visto poi negli anni, tanti anni, che se le affrontiamo di petto ci si fa male, ci siamo fatti male, se le affrontiamo in maniera molto più colorata, carnevalesca, siamo in realtà, andiamo a fare andiamo a colorare, a rendere macchiettistico, una provocazione, la situazione. Ad esempio, riprendo le auto di lusso elettriche, che si diceva Emanuele, No, lo diceva qualcun altro, scusate, auto di lusso elettrico, che si procrastina il passaggio alle auto di lusso elettriche. Forse parliamo delle auto di lusso e dell'elettrico, che non è, anche lì non è una soluzione, ma è solamente un diversivo che di nuovo ci riporta il nucleare, quindi meno energia, capiamo a che ci serve, chi la usa e perché. Grazie. E il lavoro? Il lavoro è venuto fuori, secondo me, una bella questione, che è quella del lavoro, perché quando dipendiamo da un reddito, il lavoro è ricatto. E quindi a dire, chi ce lo dà sto lavoro, chi ce lo dà questo reddito? E ad esempio, si parlava di bonifiche, ma vogliamo davvero che l'Enel si converta di nuovo ancora più verde di quello che si vuole per fare la bonifica? Vogliamo che il reddito sia derivante da un lavoro più giusto, più sostenibile, ma comunque da una multinazionale del genere? O vogliamo cercare di riavere quasi di approvvigionamento della roba base che ci serve, quello che ci dà quella libertà, e che forse qualcuno diceva che pure la democrazia è poter di no, ma non puoi di no finché dipendi dal padrone o da qualcuno a cui non puoi di no, perché il pane ti viene da là. E mi è piaciuta molto la questione dei referendum, un po' contestualizzare lo strumento del referendum anche nelle relazioni di potere istituzionali che si inseriscono nel sistema socio-economico, che secondo me possono aver avuto, come quello magari emotivo dell'87 col nucleare, ma lo referendum che può essere uno strumento attuativo di una mobilitazione di massa. E quindi avere solamente la rivendicazione senza conflitto, la rivendicazione senza numeri, e ho paura che ci dia tanto fumo negli occhi, ecco. E forse su quello c'è da ripartire, dicevi tu di ripartire, ma forse capiamo quanto, ecco. E quindi forse il superare anziché contrastare qualcosa che dall'altro lato alimentiamo, questo, suggestioni. E non lo so, un'immagine che mi è venuta qualche tempo fa di una tigre, è una tigre in salotto. Allora, in salotto pure con i ragazzini piccoli, e gli va a chiedere di non mordere, gli firmi una petizione per non farlo mordere, e gli convinci il condominio a fare un accordo non vincolante per chiedere alla tigre di non mordere, quella ce li mangia. E quindi capire di non avere la tigre in salotto, che significa nel quotidiano, che significa nei prossimi anni non avere quella tigre in salotto a cui diamo comunque da mangiare, perché poi gliela diamo tutti da mangiare a questa tigre. E niente, interventi brevi, chiudo qua con sta tigre, ma grazie.
Rebecca? Sì, però hai già parlato tu, no?
Grazie. Vabbè, ciao a tutte, tutti. Allora, io volevo, in realtà anch'io cerco brevemente di mettere insieme quello che più o meno oggi ho che altro sentito proprio. Mi rendo conto che ultimamente il tema del cambiamento climatico è diventato il tema caldo. Globalmente, non sentite, meglio così, ok. Però appunto, se la voce delle ultime e diciamo le istanze dal basso non sono adeguatamente rappresentate, il rischio che stiamo vedendo appunto con Cingolani, ma anche nel resto del mondo, è che governi e grandi potenze economiche trovano le parole, gli strumenti per portare questa urgenza, emergenza, poi stiamo andando appunto, come diciamo, sul nucleare, e lì dietro si nascondono tutte le speculazioni e i nuovi equilibri ecologici, economici, geopolitici, che sono dannosi per l'umanità, per le altre specie e per l'ambiente. Io ieri sono stata qui la sera, ho preso i 10 principi zapatisti che consiglio a noi di XR di leggerci, perché sono molto affine ai nostri, e uno di questi che mi è piaciuto molto e mi ha emozionato, perché è uno di quelli che io spesso riporto nell'idea di pubblico, di bene pubblico, è quello di servire e non servirsi, no? Una cosa che dico quindi a noi, è un appello che faccio a noi tutti e tutti che siamo qui. E raccolgo quindi anche tutte le proposte che più o meno sono uscite dalle voci che ho sentito oggi. Noi parliamo insieme, parliamo di fermare il PNR, ma forse dovremmo effettivamente portare noi queste cose, queste informazioni, dovremmo essere noi le primi a raggiungere tutti quei luoghi, tutti quei territori, come diceva, dove sia andato Guido, ecco, come diceva Guido, dove non solo sono persone, non dico che noi andiamo lì a portare la democrazia, alla cultura, per carità, ma andare a parlare, andare a discutere insieme e dare visibilità in tutti questi luoghi, quindi pensare davvero, come dici anche tu, in modo lungimirante, non fermandoci alla data di domani, andiamo alla COP, sì andiamo, ci andiamo al G20, anche questo è giusto, ma costruiamo qualcosa di molto più lungimirante e cominciamo a ragionare in termini di racconto e dibattito comune, qualcosa di che fa bene anche a noi, io parlo anche in termini di rigenerazione interiore, che fa bene conoscerci, ci fa bene parlare, ci fa bene reiterare, ci fa bene ripetere, ci fa bene continuare e unirci. Chi può va, chi non può non va, però fare qualcosa che poi nel tempo ci permette di essere, di spingerci oltre. Qual è l'obiettivo? Possiamo spingere davvero verso la transizione energetica? Come dicevi tu, le comunità energetiche, io lavoro in questo ambito in questo momento per la ricerca europea, sono uno strumento fortissimo. Ci sta RESCOP, che vi consiglio di andare a vedere, che è veramente nata dal basso e adesso sta lì a fare quella che possiamo chiamare la lobbying positiva. Sono loro i primi a dirsi preoccupati e preoccupati perché questa cosa delle comunità energetiche lentamente sta andando, viene spinta verso il voi non ne dovete sapere niente, ce ne occuperemo noi faremo le comunità energetiche fino a 200 kW, ragazzi è una cosa semplice, veramente ci sono anche gli incentivi, e invece lentamente questa cosa va nel ma no, ma ce ne occuperemo noi, ma no, ma saranno fatte le comunità energetiche con delle società, con delle cooperative che però poi dietro hanno sempre gli stessi. Quindi io i progetti che vedo in Italia, comunità energetiche, ho parlato con Catiuscia Eroe poco tempo fa di Lega Ambiente, ci sono dietro Enel, Green Power, grazie. Quindi no, andiamo veramente, è vero, dobbiamo focalizzarsi sui MAPA, cioè sulle persone, i most impacted communities, dobbiamo essere così lungimiranti, mandare a fanculo cingolani e il nucleare, perché pulito o non pulito, il nucleare è privato. È una modalità di produzione energetica che comunque, per quanto possa essere pulita, e io anche non ci credo perché poi a lungo termine stiamo sempre scartando il problema più in là, è che poi nel presente di nuovo il nucleare diventano infrastrutture non accessibili, che non possiamo controllare, di cui non capiremo niente, di cui non siamo proprietari e proprietari. Quindi secondo me dovremmo parlare di queste cose, perché è importante ricominciare a parlare, per me, io lo dico personalmente, di riappropriarci dei mezzi di sostentamento. Questo significa che non sfruttiamo la terra su cui viviamo, che ne traiamo sicuramente nutrimento, benessere, gioia e calore, perché ce ne arriva tantissimo, però dobbiamo essere noi a cominciare a usarlo. Quindi perché non pensare che nel futuro potremmo essere una grande comunità energetica o cooperative di comunità energetiche, per cui una cosa come questa è alimentata con l'energia che noi produciamo, che noi scegliamo, che noi possiamo controllare e che a quel punto è nostra, e siamo presenti su quei tavoli, non siamo più il cibo al tavolo dei potenti, ma diventiamo membri di quel tavolo, membri e membre e membresse di quel tavolo. Questa, secondo me, io sogno questo. Questa è una cosa su cui si può lavorare a lungo termine, smettendo di parlare soltanto di appuntamenti del dopodomani. Comunque, parlando degli appuntamenti di oggi noi di Extinction Rebellion restiamo qua, per chi vuole, per fare un'introduzione a come sono, quali sono le nostre modalità di azione poi invece nel presente, quindi la disobbedienza civile non violenta, e prepareremo anche qualcosa per un'azione che si chiama Stazione Eni, che sappiamo che cos'è ma non sappiamo né quando né dove avverrà, e anche di questo ci piacerebbe parlare con voi.
Grazie. Allora, in realtà veramente pochissime parole, perché gli ultimi interventi hanno anche un po' così portato alcune riflessioni che mi erano venute in mente, soprattutto in risposta alla fase, alla parte di dibattito, e secondo me usciamo tutti con un po' di riflessioni, il che vuol dire che anche se non siamo una folla oceanica, questi momenti di confronto servono, e provando proprio a entrare nella contraddizione, nella difficoltà che anche emerge da un incontro come questo, è stato detto da diversi interventi, e non è il momento, probabilmente non è un momento di grandi numeri, non è un momento di grosso coordinamento tra movimenti, è uscita fuori la questione della frammentazione, lo abbiamo visto in quest'estate, e ciò non toglie che procedere per tentativi molte volte ha funzionato, e se procedere per tentativi in un momento in cui tutti noi
proviamo rabbia per le parole di Cingolani e ci sentiamo frustrati nel vedere che direzione sta prendendo la resilienza del nostro paese, ci sentiamo presi in giro dai meeting internazionali. Questo non vuol dire che per forza tutti noi dobbiamo fare tutto e dobbiamo aspettare di coordinarci e di fare tutto insieme. E, riconoscersi, annusarsi, scambiarsi contatti, scambiarsi riflessioni, anche in un'iniziativa come questa, io credo che serva a instaurare un rapporto di fiducia reciproca, per cui se l'azione sporadica davanti al Ministero viene fatta anche da 15 matti, come abbiamo fatto prima dell'anniversario del referendum, è qualcosa di cui tutti ci sentiamo partecipi, anche se non siamo tutti là. E, è un momento in cui io credo tutti i piani servono, e su questo è vero che io ritorno a parlare della battaglia per l'acqua, ma perché parlo di ciò che conosco, però lì c'è stato un po' un esempio di questo, di un incrociarsi di pratiche molto spesso disorganizzate, molto spesso scoordinate, senza che neanche qualcuno sapesse cosa stavano facendo gli altri, ma è stato un incrociarsi di pratiche, per cui c'è la parte progettuale, appunto, magari immaginandosi una piccola comunità energetica a partire da uno spazio sociale che poi si allarga ad altri spazi sociali di Roma, quindi c'è la parte progettuale tecnica, c'è la parte fantasiosa dell'azione di disturbo e dell'imbocco al Ministero con un cingolo di cartapesta gigante per dare fastidio, c'è la manifestazione c'è la manifestazione, speriamo, oceanica del 24, di una realtà come Fridays che è capace di parlare a tutte e tutti e che ha una penetrazione sociale e mediatica che magari molti di noi, molti altri movimenti non riescono ad avere. E io penso che davvero vedere la cosa nel suo insieme, vedere la tigre nel suo insieme, forse ci scoraggia, perché ci sentiamo tutti pezzettini, però è anche vero che tutti questi pezzettini, pur non essendo coordinati, vanno comunque nella stessa direzione. E io penso che se non è questo il momento, se non abbiamo le forze, se non c'è un movimento dei movimenti, perché forse è finita l'epoca, perché forse non è questa la fase storica, ciò non vuol dire che tanti piccoli pezzetti possano comunque provocare una valanga che è esattamente quello che ci serve. Quello che voglio dire per concludere è che è vero, abbiamo degli appuntamenti ed è sempre un po' così frustrante farci dettare l'agenda dalla controparte, però questa agenda c'è ed è un'agenda che ci può servire per rilanciare su certi temi, e quindi io sono per cogliere, per investire su queste date che sono vicine, alcune poi le ridice Riccardo che se le scritte, perché appunto la domenica mattina già avevo visto una data che non mi tornava, quindi preferisco che le dica lui. Però ad esempio il 9 ottobre c'è già un appuntamento lanciato sotto il Ministero della Transizione Ecologica. È anche l'occasione un po' per divertirci, io credo. È vero che divertirci comporta dei rischi. Noi per fare mezza striscionata prima del referendum abbiamo preso 10 denunce e un pacco alto così di multe per affissione abusiva per la manifestazione. Dopodiché c'è Renoiz, in cui facciamo autofinanziamento, in parte le spese legali si coprono. È il momento veramente per sperimentare, io credo, perché non abbiamo il tempo, penso, di progettare tutte e tutti insieme. Abbiamo lo spazio, per fortuna, per confrontarci, per mettere sul piatto le nostre idee pazze, e abbiamo l'appuntamento che è stato lanciato ieri dai lavoratori della GKN, che è un tema ovviamente che riguarda il lavoro, ma che smuove un immaginario, e questo ci serve moltissimo, l'immaginario collettivo che ci dia coraggio, ed è importante attraversare quello spazio anche con i temi della transizione ecologica vera, della giustizia sociale e ambientale. Per fortuna queste date ci sono, sfruttiamole e secondo me inventiamoci anche altri momenti piccoli, non è detto che servano le masse sempre e comunque, in cui magari ci divertiamo anche un po'. Ecco, questa è la...
Ci sono altri interventi? Se ne provo anch'io a dire due cose di chiusura più o meno. E, appunto, appuntamenti sono detti molti, li ripeto, li rinnovo, insomma, perché possono essere frutto di condivisione e stimolo collettivo, come diceva prima Simona. Il primo sicuramente è il Global Strike, che Fridays for Future inizierà a programmare domani pomeriggio alle 5, giusto? Alle 5 nel parco di Colle Oppio, per chi vuole starci. E la settimana successiva, tanto il Climate Camp quanto poi le manifestazioni che ci saranno a Milano per la COP e per la pre-COP e per la COP giovani, soprattutto centrate sul 1° e 2 di ottobre. E anche qui lancio un'idea: vogliamo immaginare una partecipazione da Roma comune a quelle mobilitazioni? Vogliamo immaginare che si organizzi, fa uno sforzo comune, si costruisce un autobus, si prende insieme un autobus, si prova ad andare a Milano assieme come realtà ecologiste interessate da questa città? E non penso che vada ben oltre ai numeri che siamo qui adesso, e magari appunto il venerdì partiamo assieme per Milano. E poi il 9 ottobre la mobilitazione lanciata fuori dal fossile, la coalizione impegnata soprattutto sulla questione Trivellino Adriatico, ma non soltanto, perché anche sono strettamente collegati alla questione della trasformazione del porto di Civitavecchia, appunto davanti al ministero del nostro grande nemico di questo momento, cioè Roberto Cingolani. E a me viene solo da chiudere, nella consapevolezza appunto, nella condivisione di quello che diceva Simona, che se non c'è un'agenda super collettiva va benissimo la spontaneità e i pezzi assieme, che però magari sanno anche parlarsi un po' di più e che sanno riconoscersi ognuno in quello che sta provando a fare l'altro e lo sentono parte di un suo contributo rispetto a una lotta più ampia. E forse appunto chiuderei lanciando con un appuntamento che sia più possibile proprio di riunione operativa, in cui proviamo a immaginare come su queste date e su queste mobilitazioni vogliamo costruire qualcosa che sia radicato in città e che possa avere un impatto, in qualche maniera una capacità di visione, e che possa anche poi innescare meccanismi a catena, perché sì, sono pienamente convinto che c'è bisogno di riconoscersi ognuno nelle pratiche che fa l'altro, ma poi anche sono le pratiche in sé che creano le palle di neve. Il referendum 10 anni fa è stata una grandissima palla di neve, per cui bastava che qualcuno lanciasse una cosa da una parte d'Italia, veniva ripresa da un altro e così via, e la cosa poteva ingrandirsi. È un autunno sicuramente complesso, sicuramente che parte in salita, con una questione climatica centrale riconosciuta in maniera collettiva. Ecco, penso che potrebbe essere, se siamo tutti d'accordo su questo, magari chiudendo la riunione proviamo a immaginare anche una data dove ritrovarci da qualche parte per poter tradurre questi pensieri e queste immagini in qualcosa di concreto e che soprattutto ci faccia divertire, perché è fondamentale come parte di noi militanti e attivisti. Sì, due persone, volontarie, volontario, tre? Due o tre? Per raccontare quello che ci siamo condivisi oggi in radio a fine di questo intervento.
Sì, io pensavo a te, Riccardo, Simona dell'Acqua, e una persona di XR, una di Fridays, che vengano di là alla tenda rossa della radio per fare un'intervista, approfondire un attimo, raccontare un po' l'incontro che c'è stato. E l'altra cosa invece che volevo dire, mi è scappata di testa, ciao. Ah sì, che per chi non lo sappia, abbiamo un gruppo Telegram della Rete Ecosistemica Roma, per cui se volete partecipare e lasciare il vostro numero di telefono, c'è qui Emanuele, a cui si può lasciare per poter partecipare, dove ci scambiamo appunto le informazioni e cerchiamo di organizzarci anche rispetto agli incontri.
Potremmo usare anche quel gruppo lì come aggiungere le persone che ci sono adesso, esatto, che vogliono starci, e essere che quello là è lo spazio in cui continuiamo a confrontarci, esatto, nelle settimane prossime, senza creare l'ennesimo gruppo che potrebbe essere too much. Usiamo quello, aggreghiamo persone. Lei vuole dire una cosa di...
semplicissima proprio, io vorrei dire soltanto microscopicissima cosa. Quando più di 40 anni fa noi femministe andavamo in giro, andavamo anche per strada a fare riunioni invece che dentro, per la strada, soltanto per la strada, senza grossi appuntamenti, proprio a fare riunione per strada. Perché abbiamo vinto l'aborto? Pensate, davvero fossero noi. Tante donne cattoliche ci hanno. Quella vittoria è venuta da tante anche donne cattoliche insieme a noi. Come l'abbiamo afferrata? E per strada, parlando come qui adesso, per strada, dove la gente sente tutto questo, viene accarezzato tutto questo, non può rimanerne immune, vi assicuro, hanno votato. Quindi voglio dire, no? Grazie.
E c'è urgenza subito di andare in radio? Possiamo chiudere chiedendola una data dove rintrovarci? Ah, ok, perfetto. Possiamo anche farlo anche senza di